Certo che me lo ricordo.
Di lei certo. Era presentazioni di marketing furibonde, un gioco incredibile doveva essere, perché faceva due promesse importanti. Una era la promessa grafica, comunicazione molto furba e intelligente in cui si vedevano questi scenari di queste battaglie a cavallo del drago, super, super dettagliate, forse come mai prima, di nuovo con questo... con questa idea che si sarebbe spinto sulla risoluzione, e poi aveva anche un altro ruolo, prometteva una cosa che Sony non ha mollato invece del tutto come il PS Move, prometteva di sfruttare il Six Axis.
Mamma mia. Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Siamo ormai totalmente dentro la terza stagione del podcast e oggi abbiamo con noi Francesco, che è un mio carissimo amico, ma è qui perché fondamentalmente si è imbattuto recentemente in un approfondimento fatto da Digital Foundry sulla settima generazione di console e oggi ci racconta un po' di cose interessanti in merito. Intanto, ciao Fra, come stai? Tutto bene?
Ciao Luca. Bene, sono contento che riusciamo a portare i nostri battibecchi fuori dalle conversazioni di WhatsApp.
Esatto, sì, perché ovviamente Francesco è mega appassionato di videogiochi e spesso, insomma, battibecchiamo sui vari topic del momento. Allora, creiamo del contesto, quindi esattamente siamo nella settima generazione di console, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, eccetera. Questa generazione, secondo me, ci ha regalato un sacco di gioconi, per citarne giusto qualcuno, c'è Red Dead Redemption 1, The Last of Us 1, Dark Souls 1, GTA 4,
Uncharted, inizio della serie, e nonché chiaramente tutta la generazione Wii che ci ha regalato Mario Galaxy, secondo alcuni uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi, forse il migliore.
E che soprattutto ha in realtà avuto il grande merito di espandere ulteriormente la diffusione del videogioco anche fuori dai suoi confini standard, un po'.
Assolutamente, perché arrivavano le home console con la fascinazione per questa idea delle periferiche, del movimento, del Wiimote. Ci proveranno poi sia Sony che Microsoft, fallendo miseramente, nel senso che ricordiamo i tentativi di Kinect o di PS Move, non l'hanno ritirato fuori PS Move su questa generazione, no?
Ah, per ora, per fortuna, non mi sembra, ma non ne sono sicuro al 100%. Quindi, insomma, generazione di gioconi, insomma, i capitoli 1 di tanti dei AAA che oggi insomma sono sempre in testa a qualsiasi classifica di gradimento o di vendite. Quindi si fa sul serio. Io a livello personale ti dico, è una generazione che in realtà ho vissuto un po' di riflesso, nel senso che dopo PlayStation 2 comprai un Xbox 360 provando a passare dall'altro lato, ma gradualmente in quella generazione trasportai il mio videogiocare su PC, quindi tutti questi giochi esclusive console li vedevo quasi sempre a casa di amici, li provavo a casa di amici e poi anni dopo tramite i vari porting che venivano fatti. Però mi ricordo sicuramente di quella generazione che, come stavamo dicendo adesso, ha un po' concretizzato tutti gli esperimenti che si erano fatti con, insomma, la sesta generazione, quindi l'arrivo del 3D, le texture insomma un po' più elaborate, quindi una qualità superiore delle basi che già avevano dato le generazioni prima, un po' il futuro che arrivava. È arrivato internet sostanzialmente in Italia in modo massivo e quindi è partito il multiplayer, si è proprio aperto questo vaso di Pandora del multiplayer, basta pensare a COD, non so se tu giocavi già online ai tempi.
Sì, diciamo non molto bene perché vivevo in Sicilia all'epoca e da noi l'internet performante è arrivato dopo. Però, per esempio, dici bene in Italia perché in realtà guardare il resto del mondo già con la generazione precedente c'era stata l'esplosione live. Io non credo che da noi sia arrivato Halo nella sua versione proprio gente fuori di testa. Mi ricordo articoli di chiese. Per attirare nuovi proseliti, mettevano delle postazioni con Halo sulla prima Xbox. Da me c'è stato movimento, ma appunto, come dici tu, l'exploit del gaming online forse lo dobbiamo più a 360 e PS3.
Sì, certo, ovviamente esisteva già dagli inizi di internet, però in modo massivo di
Sì, è
giochi
stato
che
alle
hanno
console.
abusato il multiplayer sono arrivati qua,
Esatto.
fondamentalmente. E ovviamente grazie a internet arrivano anche le microtransazioni, arrivano gli 8000 DLC che inizialmente venivano usati, insomma, in modo molto discutibile. Proprio con parti di gioco messe e vendute a parte come DLC, e c'è anche la potenza poi di fare una marea di open world da lì in poi. Insomma, c'è stata questa ricerca spasmodica dell'open world fino praticamente ad oggi. E niente, questo era un po' il contesto in cui eravamo. Arriviamo al dunque, al tema della puntata di oggi. Intanto, Francesco, ti chiediamo che cos'è Digital Foundry, cosa fa, e poi parlaci di quello che,
Ah. Diciamo
insomma, di ciò che hai avuto modo di analizzare.
che non ci reinventiamo l'acqua calda perché per gli appassionati Digital Foundry dovrebbe essere noto. Digital Foundry è insomma, una serie di professionisti che si occupano in particolare dell'analisi tecnica dei giochi, sempre più alla luce della ribalta perché praticamente di qualsiasi titolo performante o che prometta di spingere le possibilità hardware, soprattutto in questa generazione di console, tutti aspettiamo le review di Digital Foundry. Tra i content creator che propongono contenuti legati proprio all'analisi tecnica, quindi la grafica che vada oltre la risoluzione del frame rate, quindi anche gli effetti che vengono utilizzati, le implementazioni del ray tracing piuttosto che di tutte le tecniche alternative per i riflessi, sono quelli che fanno i video più approfonditi e affidabili, tanto che una parte della loro attività si è articolata su questa collezione di video Digital Foundry Retro, dove loro ripercorrono alcuni giochi del passato, spesso fornendo delle informazioni interessanti che all'epoca o perché eravamo meno interessati noi a recepirle, o perché effettivamente la creazione di contenuti su YouTube e sulle altre piattaforme, tra l'altro loro sono anche supportabili tramite Patreon o il loro sito internet permette di scaricare tutti i loro approfondimenti con una sottoscrizione credo più o meno libera con Patreon e quindi nella serie di F Retro mi sono imbattuto in un video che in realtà è abbastanza risalente perché è stato pubblicato un paio di anni fa se non sbaglio, però già dal titolo mi aveva fatto riflettere su una cosa di cui con Luca ci siamo trovati a parlare spesso che ha a che fare con le promesse di questa generazione di console e con le promesse in generale che provengono dal mondo degli sviluppatori. Perché?
le bugie che provengono dal mondo degli
Vediamo se
sviluppatori.
sono bugie. Perché in questa appunto collezione di video di FR Retro è molto lunga, sono quattro parti, in cui il team di Digital Foundry ripercorre il catalogo delle uscite di PlayStation 3. E si domanda se effettivamente il sogno che fu venduto all'epoca della presentazione da Sony, una console per i 1080p, per il Full HD, sia stato effettivamente poi rispettato o meno. Spoiler, non era stato rispettato. E questa idea del sogno dei 1080p mi risuonava molto coerente con una delle critiche principali che abbiamo sentito rivolte a questa generazione di videogiochi, cioè il fatto che nei vari packaging delle console, io a caso ho quello della serie X, immagino che il PS5 abbia fatto la stessa cosa, vengono sbandierati questi fantomatici 4K e 120 fps che hanno riempito gli scaffali facendo pensare magari a qualche utente sprovveduto che poi effettivamente i giochi next gen avrebbero mantenuto
Mai visti
questo
spoiler, i
livello.
120 fps.
In realtà ci sono, ogni tanto ci sono, per esempio ti sembrerà poco, ma Fortnite va a 120 fps,
Ok.
su... Okay.
Ed è un gioco, tra l'altro, che è diventato tutt'altro che trascurabile graficamente. Quindi, in realtà, ci sono, diciamo, come opzione che esiste, che effettivamente queste console in alcuni casi pochissimi riescono a produrre, i 120 fps esistono. Il problema è che non vedremo giochi di questa generazione che effettivamente rispondono a 120 fps, ma neanche ai 4K, perché comunque tutta la roba che finora è uscita, se raggiunge i 4K lo fa con modalità di risoluzione variabile o con delle modalità di con delle impostazioni di qualità che poi nessuno di noi seleziona, perché significano scendere a compromessi giganteschi con
tranne me.
Tranne te, che però di Cyberpunk hai giocato la versione più hardcore della grafica o una di queste vie di mezzo, performance RT?
Super hardcore su console. Grazie. Ma ne parliamo dopo, adesso ritorniamo nella settima generazione, siamo lì, abbiamo 14 anni, siamo lì con le nostre Play 3 e che cosa succede?
E cosa succede? Che ci siamo comprati queste Play 3, la Play 3 è uscita un po' in ritardo, noi ce l'aspettavamo prima, perché ben un anno prima, con un anno di anticipo, era arrivata l'Xbox 360 ed era arrivata in pompa magna, probabilmente la generazione finora più scintillante per l'hardware di Microsoft, perché ci ricordiamo tutti sicuramente lo spot in TV con Mad World che ci presentava Gears of War, il nuovo Unreal Engine 3, incredibile. Cioè, c'era qualche amico che l'aveva comprato e tu lo guardavi e dicevi wow, incredibile. Tra l'altro talmente incredibile che effettivamente da Gears of War arrivarono miriadi e miriadi di cloni, tutti uguali, tutti con lo stesso
sistema di coperture.
Cercava di copiare, di ricreare questo mondo metallico dei massicci Marine di Epic. E invece poi con un anno di ritardo arriva questa PlayStation 3 che viene presentata come ci siamo, noi puntiamo tutto sul Full HD. I 1080p sono l'obiettivo di questa console, rimarrete strabiliati. E ci vengono presentati con una serie di titoli in uscita, di cui forse uno dei più interessanti, se facciamo questo parallelismo con questa generazione, è anche uno dei più grandi flop della campagna di esclusive Sony del periodo, che non so se ricordi, è Lair.
Zero, rimosso totalmente. Allora, la mia memoria.
Questo gioco che aveva un doppio obiettivo, è una specie di Panzer Dragoon versione super evoluta, che doveva fare...
Google intanto.
Google. Doveva fare due cose, ti tornerà sicuramente in mente, perché mi ricordo che Luca mi conosce per essere uno sfegatato dell'hype, quindi io quando ci sono il titolo AAA che deve uscire sto carichissimo.
Ma certo che me lo ricordo.
Di lei certo. Era presentazioni di marketing furibonde, un gioco incredibile doveva essere, perché faceva due promesse importanti. Una era la promessa grafica. Comunicazione molto furba e intelligente, in cui si vedevano questi scenari di queste battaglie a cavallo del drago, super super dettagliate, forse come mai prima, di nuovo con questo con questa idea che si sarebbe spinto sulla risoluzione. E poi aveva anche un altro ruolo, prometteva una cosa che Sony non ha mollato invece del tutto, come il PS Move, prometteva di sfruttare il Six Axis.
Mamma mia.
Che era questa idea del controller di Sony che tu dovevi muovere, come questo tentativo, non so, tu ti trovi con la Switch che ti permette di mirare muovendo il...
Credo di non aver mai fatto questa cosa.
Nessuno di quelli che giocano assiduamente cede all'idea che io per mirare debba mettere la...
Cioè, già l'analogico della Switch non è, esatto, non è il massimo, poi...
E lì, però all'epoca questa era l'idea, no? Cioè,
chiaro, mi ricordo.
Tra l'altro
i giochi di auto dove potevi effettivamente curvare inclinando il controller.
Tra l'altro nello speciale di Digital Foundry rispetto all'Air parlano proprio del fatto che ai programmatori fu imposto ad un certo punto avanzato dello sviluppo di implementare questi controlli del drago da muovere con il controller, e infatti non funzionarono, poi furono rimossi con una patch la possibilità, o meglio, di rimuoverli, e il gioco funzionava meglio. Comunque, insomma, che cosa viene fuori da questo catalogo? Intanto, se lo andate a vedere, lo scorrete, scoprirete che mancano i grandi heavy hitter della generazione, cioè non vengono considerati titoli come appunto Uncharted, The Last of Us o per esempio GTA 4, perché questi giochi direttamente all'uscita avevano rinunciato alla promessa del Full HD. Infatti, per lo più girano a 720p, qualcuno scende addirittura sotto. Leggevo che GTA 4 su PlayStation 3 mediamente gira a 640p, che è una risoluzione che oggi ci sembra infima. Non solo, quindi la maggior parte dei titoli non ci provarono neanche ad avvicinarsi alla risoluzione. Stiamo parlando ovviamente di risoluzione nativa, perché poi il fatto che tu, se prendi un contenuto a 720p e lo spari in una TV a 4K, la TV te lo propone in upscaling, questo va da sé. Quindi in realtà poi la maggior parte dei titoli che ricordiamo di quella generazione non rispettarono il claim dei 1080p. E non solo, una delle novità che questa generazione ci ha presentato e a cui ci stiamo lentamente abituando è quest'idea di avere più modalità grafiche, no? Oggi è diventato normale che il gioco su console, che una volta ci ricordiamo essere prendo il disco, lo metto,
Sì.
oppure comincio, lo scarico e parte, non ho possibilità di interagire con lui. Invece adesso ci propone delle modalità performance o qualità. In realtà non era estraneo già alla generazione di PlayStation 3, perché a seconda dell'output di risoluzione che si poteva selezionare, credo proprio dalle impostazioni di PlayStation, c'erano alcuni titoli, soprattutto titoli sportivi come MLB, oppure venivano citati come molto performanti i FIFA Street e NBA Street, che cambiando la risoluzione obiettivo modificavano da 30 a 60 fps il frame rate, una
Wow.
cosa di cui all'epoca nessuno ci aveva avvisati e a nessuno di noi forse fregava
Io non
niente.
lo sapevo, ti dico proprio
Io ho scoperto
onestamente.
questa cosa ed effettivamente mi ha fatto impressione, perché è un po' quello che cioè, quindi precorreva quelli che sono i tempi moderni.
Diciamo che questa mi sembra un po' una costante di quando si arriva a un'evoluzione tecnologica in cui si dice: ok, ci siamo, abbiamo un mezzo
Questa è la
potentissimo.
via.
Possiamo far decidere all'utente se scegliere la super grafica o insomma delle altre qualità di miglior gameplay. E infatti è successo nella settima e sta succedendo adesso.
Attenzione, nella settima succedeva però in un modo strano, nel senso che non era, noi non ce ne siamo accorti perché questa cosa non era pubblicizzata e non era spiegata. Cioè, tu non avevi l'opzione dentro il gioco e non ti veniva proposta come ehi, puoi scegliere, perché gli sviluppatori di console sapevano che di giochi su console sapevano che tu non avresti scelto, che non avresti avuto gli strumenti per
No, infatti
scegliere.
al tempo poi non, nessuno sapeva veramente un cazzo di
E
ste
secondo
robe,
me,
direi.
appunto. Quindi gli interrogativi che vorrei che sollevassimo insieme sono: uno, al tempo nessuno sapeva di queste robe perché non ce ne fregava assolutamente nulla, e quindi queste cose sono diventate irrilevanti adesso che il mondo del gaming è cambiato, oppure al tempo in realtà non ce ne fregava nulla perché eravamo consapevoli delle problematiche. Infatti non è raro imbattersi in commenti dell'epoca sui vari Reddit in cui si discute di come GTA 4 appunto giri in modo pessimo, oppure Battlefield 3 giri in modo tragico rispetto alla controparte Xbox. Però è forse nella discussione dell'epoca noi dell'aspetto tecnologico tendevamo a disinteressarci. Ti propongo io una linea e mi dici poi tu che ne
Vai.
pensi. Una cosa su cui, per esempio, ho uno spartiacque che forse potremmo tracciare ha a che fare con l'evoluzione dei giochi della grafica brutta. Cioè, l'impressione che ho io è che in questa generazione di console, soprattutto, ma anche nella precedente, non si scherzava, noi non ci imbattiamo più in giochi dalla grafica brutta. Il gioco dalla grafica brutta, forse, di questa generazione potrebbe essere Gollum, Lord of the Rings
Mamma
Gollum,
mia.
Che comunque però, se lo confrontiamo con i giochi dalla grafica brutta AA che uscivano nella settima generazione, stiamo parlando di un abisso di differenza. Cioè, comunque lì è brutto il personaggio principale, ma oddio, in confronto è
C'è,
brutto anche
sì.
questo. Però non è. Noi effettivamente all'epoca vedevamo delle cose aberranti. Cioè, Non so, ora ne cerco qualcuno, dimmi tu che ne pensi.
Ma allora, io mi sono fatto vari pensieri mentre facevi questa domanda e io credo sicuramente che ai tempi probabilmente non avevamo tutta questa cultura della grafica, se non l'effetto wow, no? Cioè il wow, si vede benissimo, che figata, però io personalmente non sapevo cosa fossero gli FPS, a quanti FPS gira quel gioco. Certo, magari notavo che c'erano dei giochi che erano più fluidi e altri no, ma non lo notavo in modo razionale, quindi non mi ponevo neanche poi la domanda, magari.
Sono stati bravi i programmatori. Questo gioco è meglio perché è più
Ma
fluido.
neanche, ma non mi ponevo il fatto, dicevo, vabbè, questo è meno fluido, sarà così, punto.
Sì.
Quindi sicuramente questo perché io ero piccolo, tendenzialmente non avevo tutta questa conoscenza e non c'erano neanche grandi modi per acculturarmi in merito. Certo, leggevo le riviste, un minimo andavo più nel profondo rispetto magari ad altre persone che giocavano, si divertivano e finiva lì. Però credo che sinceramente, ora, sarebbe interessante cercare dei numeri, però credo che il target delle console dell'epoca, comunque gli utilizzatori delle console dell'epoca probabilmente erano nella fascia molto giovane di età, quindi forse non aveva neanche senso star lì.
Giusto, quindi c'è anche un tema generazionale sicuramente.
Può essere, ora non ne posso essere sicuro, ma sono abbastanza di questa linea, cioè probabilmente era così, quindi non, veramente erano concetti un po' troppo avanzati. Anche a livello tecnologico, se pensi non so, nel 2006, 2007, quando uscivano queste console, chi veramente poteva capire uno che parlava di FPS? Certo, di risoluzione sicuramente sì, e infatti quella ce l'hanno venduta, ma anche poi a
Sono
costo
andato
di non
perché
mantenere la promessa.
aveva a che fare con i televisori, no? Che compravamo, quindi magari uno comprava la TV nuova del salotto, full HD e poi voleva qualcosa
Certo,
per
quindi
metterlo
quantomeno
attorno.
associava la sigla che aveva imparato per la televisione, anche se poi magari non sapeva veramente di
Sì.
cosa si stava parlando, chiaramente. E infatti potevano fotterci in ogni modo possibile in merito. Quindi credo sia un po' questo il motivo. E oggi invece se ne parla tanto, a volte secondo me anche troppo, però effettivamente c'è più consapevolezza. Abbiamo appunto. Insomma, siamo partiti appunto in tutta questa discussione da Digital Foundry, che questo fa, analizza queste cose, ha un pubblico molto vasto di persone che seguono questi studi, quindi oggi è diverso, cioè oggi se vuoi fregarmi è molto più difficile e si è visto in molti esempi. Questo è un po',
È
insomma.
che a me sembra che la linea che stia sfumando e che forse va ripensata, ritracciata, è quella tra vuoi fregarmi e il mercato è destinato al collasso se gli atteggiamenti non vengono discussi e modificati, no? Perché alla fine sempre più spesso stiamo leggendo di un anno che per noi consumatori, per noi utenti è stato meraviglioso perché ci ha regalato finalmente dei giochi di grande calibro dopo un paio di annate minori da questo punto di vista. Ma dall'altro lato che ci sconvolge ogni giorno per la quantità di studi che vengono chiusi, di giochi che vengono cancellati, di sviluppatori che sono in difficoltà, forse nel tentativo di rispettare degli standard che è corretto che ci siano, perché se il media si è allargato la sua utenza e la sua utenza è sempre più, diciamo, appassionata e informata, è giusto che gli standard si alzino di conseguenza. Però in alcuni casi mi sembra che le reazioni forse siano un po' eccessive. Ti sparo un altro paio di esempi che mi fanno ripensare. Da un lato, il discorso sviscerato dappertutto del perché le console nuove comunque non si avvicinano ai risultati del PC, che ovviamente è una cosa folle perché all'epoca,
Certo.
dici, 2006-2007, per chi ha giocato su console sono gli anni di Gears of War, usciva Call of Duty 2, nessuno si ricorderà del terzo, di tutta una serie di tentativi. Mi ricordo Lost Planet di Capcom,
Sì,
wow!
sì, sì, sì.
Ma per chi giocava su PC 2006-2007 sono gli anni di Crysis, di Bioshock spintissimo, cioè sono anni in cui se tu accendevi il gioco su PC e accendevi poi il gioco su console non era
Sì,
la stessa
cioè,
cosa.
allora, diciamo che è sempre stato chi gioca su PC avrà le cose più belle da quel punto, dal punto di vista tecnologico, proprio tecnico, di grafica.
Sì.
Oggi in realtà c'è stato, secondo me, un brevissimo momento in cui si era detto effettivamente, ormai tra la mia Xbox Series X e il mio PC non c'è differenza. Il problema è che è durato qualche mese forse, forse neanche, perché poi sono uscite le schede video più fighe, è
Guarda,
arrivato.
oggi rispetto ad allora, se vuoi queste schede video più fighe, se vuoi avere questo salto di qualità che prima avevi con un computer fisso da 600 euro, da 700 euro rispetto alle console dell'epoca, che infatti furono giudicate prezzate, mi ricordo che PlayStation 3 uscì con un prezzo simile a quello dell'attuale PS5 e fu abbassato perché non era pensabile che si potessero spendere 550 euro per una
Certo.
console. Oggi devi spendere più del doppio, cioè sul mio PC io gioco meglio che sulla mia Serie X perché è costato quattro volte tanto, cioè sono quattro Serie X in più,
Chiaro, chiaro,
quindi
i prezzi sono stati per tutto, anche
sarebbe
per i
folle
giochi,
il
in realtà.
contrario. E poi ad un certo punto si è cominciato a fare caso alla questione dei bug, dei giochi rotti, dei giochi che devono arrivare perfetti sul mercato. Sicuramente, giustamente, perché di nuovo il media si è allargato, quindi giochi che una volta erano rivolti magari ad una nicchia di utenti consumatori adesso macinano milioni di copie. A mia memoria, io mi ricordo il primo caso, quello che sollevò la questione che poi ha risollevato Cyberpunk, no? Gli sviluppatori ci vogliono fottere perché ci vendono i giochi rotti come Batman Arkham Knight. Però se devo
Ok.
andare indietro, nella mia memoria di giocatore, io mi ricordo giochi che uscivano in condizioni.
E
Cioè, io
che non venivano
ricordo
patchati se non in rari casi.
il primo Stalker.
Il
Cioè, il
primo
primo
Stalker,
Stalker
certo.
arriva sul mercato in condizioni inaffrontabili e riceve comunque i suoi 8 dalle testate specializzate, i suoi 8 e mezzo, verrà. E non ricordo frotte di giocatori che corrono con l'ascia in mano per dire questo è un gioco ingiocabile, bisognava punirlo, bisognava dargli 4. Non mi ricordo il review
Beh,
bombing su Metacritic, le
non si
minacce di
poteva
morte agli
quasi, eh.
sviluppatori. Sì,
Io
forse
mi
non si
ricordo
poteva.
Vampire The Masquerade, Bloodlines, il primo era totalmente rotto, cioè tutt'oggi se si rigioca ci si rende conto che era una roba fuori
Bruttissimo.
testa. Però ti dico anche che se in quegli anni erano davvero anni in cui stavano sperimentando anche tutto il processo, insomma, l'evoluzione tecnologica, quindi sperimentavi su un hardware magari nuovissimo, con delle tecnologie nuovissime, e quindi forse è anche più giustificabile che arrivi a un certo punto e dici: beh, merda, il gioco ha dei bug, il gioco non è stabile, amen, ci abbiamo provato, comunque si gioca. Oggi forse è meno giustificabile, soprattutto in alcuni casi specifici. Tu citavi Cyberpunk prima, Cyberpunk all'uscita. Non so, non è
Certo.
giustificabile quella roba, non trovo un motivo per dire no, dai, vabbè, ci sta.
Sì, io poi lì mi domando sempre, ma perché invece giocare Fallout 4 su Xbox One all'uscita era un'esperienza tanto peggiore di Cyberpunk che va a scatti, cioè io non lo so, mi farei con tutto che Cyberpunk ovviamente all'uscita rotto, terribile, le promesse forse sono il problema, no? Che lì si è
Sì.
promessa questa rivoluzione.
Sì, lì ti promettevano il capolavoro assoluto, quindi ti aspettavi effettivamente una cosa non così rotta.
E che noi ci siamo fidati ancora una volta, forse ci si aspettava da questa generazione una rivoluzione che in parte, per esempio, a parer mio c'è stata. Sarà che le console le abbiamo frequentate poco, meglio tu hai PS4, Xbox One.
No, io ho skippato, come ti dicevo, dopo la
Sì, ho saltato.
360. Sono andato su PC e solo adesso sono tornato con l'ultimissima generazione.
Questo secondo me è indicativo del fatto che l'ultimissima generazione in realtà è una generazione molto a fuoco perché integra finalmente tutta una serie di upgrade e di necessità a cui i giocatori PC erano abituati da tempo. La questione dei caricamenti, la questione della facilità di installare e scaricare velocemente i giochi, di avere per esempio le opzioni di frame rate, anche la pulizia visiva che si vede da parte di questi titoli che non raggiungono la risoluzione promessa, i fantomatici 4K. Ma credo che tutti possiamo concordare che la differenza tra i 720p e i 1080p siamo in grado di vederla molto di più che di quella tra i 1440 e i 4K. Per cui quando io
Chiaro.
faccio partire il nuovo Forza e scelgo tra la modalità performance RT o la modalità performance, che mi promette in un caso la risoluzione variabile per garantire il ray tracing e nell'altra la risoluzione fissa a 4K, devo fare una gran fatica per capire. Per scegliere, per esempio, quella di 4K che poi ho scelto perché mi dico sì, qui l'immagine è più nitida. Già all'epoca, invece, tra i 720p e i 1080p, il salto era tanto, era imponente. E forse questo salto a livello tecnologico probabilmente è identico, no? Cioè, fare girare un gioco dai 60 ai 120p richiede uno sforzo. Immagino sia simile a quello che serve per farlo andare dai 30 ai 60, però per forza di cose noi lo notiamo molto di meno. Lo notiamo perché è meglio.
Certo, sì, sono d'accordo e in realtà per tornare qualche frase prima, quando dicevi effettivamente le console oggi sono arrivate a un certo punto, ci metto dentro anche il fatto che tu dicevi molto prima, giustamente, che oggi farti un PC più potente delle console ti costa tantissimo. Io perché ho preso la mia Series X? Perché al momento non ho voglia di spendere 2000 euro per un PC che mi permette di giocare a Phantom Liberty quando, insomma, con i 500 euro della Series X riesco a giocarlo in modo più che dignitoso e posso temporeggiare ancora un po'. Quindi c'è anche questo aspetto. Però quindi a questo punto si apre un'altra domanda che è: siamo davvero nella next gen? Cioè, tu la next gen la percepisci davvero in questo momento rispetto a PlayStation 4, per dire?
Allora, secondo me, da una parte, a seconda del giocatore che sei, i cicli generazionali li percepisci in base agli upgrade che sei in grado di fare alle tue piattaforme da gioco. Quindi, per esempio, chi gioca su PC quando cambia PC è nella next gen, a livello tecnologico.
Certo.
Io cambio PC e sono nella next gen. Secondo me, a livello delle uscite, a questa generazione al momento mancano dei capolavori senza tempo ed è difficile dire se manchino perché siamo dentro un tunnel problematico nello sviluppo degli AAA, dove sentiamo parlare costantemente dei problemi che hanno e quindi effettivamente ci si rivolge al mercato un po' più limitato dal punto di vista tecnologico per vedere giochi di grande calibro. Discutevamo oggi pomeriggio, i capolavori di quest'anno in fondo sono uno un capolavoro della vecchia generazione perché esce per Switch ed è tecnologicamente impressionante, ma della caratura di Breath of the Wild, no? Quindi di un gioco che rientra pienamente nella vecchia generazione. E poi l'altro Baldur's Gate, un gioco che è un'eccezione in tutti i sensi, è un'eccezione tanto che neanche l'industria aveva preso cognizione, è emerso nell'enorme leak di informazioni che Xbox ha rilasciato per sbaglio nel processo contro l'FTC. Phil Spencer aveva valutato la proposta di inserire Baldur's Gate nel pass, sottovalutandolo proprio enormemente. Quindi il gioco migliore non è stato prodotto da quelli che invece nelle generazioni precedenti producevano i giochi migliori, perché se devo pensare alle cose più belle che sono uscite nell'ottava, sono tutti o titoli first party oppure titoli che di certo non hanno niente di. Cioè, i giochi di Rockstar che sono comunque una cosa monolitica. La next gen è arrivata, secondo me, per tutta la serie di vantaggi e per l'innalzamento degli standard che vediamo oggi nei videogiochi. Cioè, oggi mentre nella generazione precedente dici il frame rate ce ne accorgevamo, non ce ne accorgevamo, oggi ce ne accorgiamo tutti e lo critichiamo e l'utenza risponde negativamente. Il caso Redfall, che vabbè, che è un gioco che non funziona, quindi è un pessimo gioco, a prescindere dalla tecnologia, la tecnologia gli ha dato senz'altro una grande mazzata. Chissà se nella precedente generazione l'avremmo discusso dal punto di vista tecnologico. Mi sembra che questa generazione ci abbia già abituato a degli standard elevati, e per la stragrande maggioranza dei giocatori, che sono giocatori che giocano a giochi che noi non consideriamo spesso come parte del dialogo, quindi Warzone, Fortnite, FIFA, se tu fai girare Fortnite su PS4 o lo fai girare su Serie X o su PS5, ti senti secondo me in un'altra generazione, non
da tutti. Ok, dici che per questo tipo di giocatore potrebbe esserci questa percezione di fare il salto di genere.
Se io avessi 16 anni oggi e avessi la mia PS4, che tra l'altro poi non si parla proprio dell'utilità, cioè sono delle mietitre Beatrici le vecchie console. Se tornate a casa di qualcuno che ha la PS4 oggi e l'accendete, sembra che sta andando a fuoco il palazzo, mentre abbiamo in casa questi nuovi elettrodomestici che non sono silenziosissimi, sono muti, al momento non prendono fuoco, mentre la generazione Xbox 360 Ring of Death le dobbiamo cambiare, è esploso tutto. Sembrano più o meno garantire da subito connettività online, la risoluzione del frame rate più o meno più alta in tutti i giochi, abbiamo visto il successo della retrocompatibilità del modello dei remake, e quindi io mi sento in una next gen. Non mi sento nella next gen del salto quantico tra PS2 e PS3, ma perché quella è una generazione drogata dal fatto che si passava da 4 poligoni a sistema di illuminazione.
Sì, la fisica.
Si inventava, no?
Ok.
Non sono ferme.
Io ti dico, io non ho sentito subito quantomeno il salto, perché, allora, se devo a livello razionale prendere appunto in analisi tutti i fattori tecnici che tu hai citato, tipo gli FPS, quindi la fluidità di quello che sto giocando, la risoluzione, i tempi di caricamento, allora sono d'accordissimo che effettivamente il salto c'è stato, è stato anche molto, molto significativo. Però fino a tempi recentissimi, a parte veramente delle eccezioni che forse sono, non sono neanche 5, non ho acceso il gioco e detto wow, questa roba è diversa rispetto al 2019. Cioè, non ho percepito questo cambiamento. L'ho visto giusto, in Demon's Souls, in Phantom Liberty, l'ho visto tantissimo. Però, francamente, non lo so, io non ho percepito questa cosa. Prima davo la colpa, tra virgolette, al Covid, che chiaramente ha rallentato tutto e ci sta. Anche al fatto che comunque tutti i titoli che venivano sviluppati in quel periodo dovevano per forza girare anche sulla generazione precedente. Però questo salto io tuttora non lo sto percependo, sinceramente, anche con tutti i giochi che escono ora solo next gen.
Sì, non so, potremmo spendere sugli esempi pratici della nostra vita da giocatori. Io una cosa, per esempio, che ho notato è stato nel rigiocare due titoli. Uno, il remake di The Last of Us, che è stato super criticato perché ancora una volta Sony si è appoggiata sul non stiamo producendo un gioco che superi il passato, allora rimasterizziamo, anzi ricostruiamo il passato. Col remake di The Last of Us, che effettivamente, perché si è beccato delle critiche, perché The Last of Us comunque nella sua ultima versione, quella per PS4 Pro, è un gioco bellissimo. Però io mi ricordo di aver giocato The Last of Us all'epoca, quindi PS3, a casa di amici, il gioco che mi sono trovato davanti su PC, quindi nella sua versione remake e nella sua versione al massimo delle potenzialità, è un gioco che è lo stesso gioco perché è uguale, ma che a livello di ciò che succede su schermo lo percepisco che non è lo stesso gioco, che è un altro pianeta di verosimiglianza, di pulizia, di effettistica. E questa cosa chiaramente ha un peso, è rilevante. Il tema dei caricamenti non è solamente una questione di comodità, perché se io mi immagino di giocare Starfield, che è un gioco fatto da 16.000 caricamenti,
Beh, però è un altro,
console
Starfield è
performante,
tutto un altro
veramente
tema,
mi esplode la
chiaramente.
testa. Però, per esempio, vedi anche dentro l'esperienza Bethesda, che è un'esperienza limitata da un motore grafico meno performante e dalle meccaniche che sono vecchie e vetuste, no? Nei loro vecchi giochi succedevano questi caricamenti e noi ce li accollavamo e ci stavamo zitti e ci andavano bene lo stesso. È chiaro che un gioco con quella struttura, nel momento in cui lo puoi presentare su Series X, diventa giocabile, mentre sarebbe stata una croce nelle console
Sì,
precedenti.
però qui secondo me c'è da dire che chiaramente nelle vecchie generazioni quella cosa poteva essere ok perché non dico che ci fosse ovunque, però tendenzialmente la prassi era anche quella. Oggi non so, nei giochi AAA fatti con cura, fatti bene, quella roba non c'è e quindi
Sì,
tu ti
sì, sì.
ritrovi Starfield che ce l'ha. Per fortuna viene salvato dalla potenza comunque hardware di oggi, però
Sì.
boh.
Evocativo. E comunque, sì, queste macchine che sono state vendute di nuova generazione hanno mostrato da subito il fianco, per cui abbiamo letto un sacco di articoli sul fesso. Siamo già arrivati alla fine, mi ricordo, non ricordo se è arrivato prima Plague Tale Requiem o Gotham Knights, che sto giocando in questi giorni perché adoro giocare i giochi brutti. Però vedi, Gotham Knights è un gioco brutto che non ha una grafica brutta, cioè rispetto allo standard del gioco brutto della settima generazione. Comunque è un gioco che ha una grafica, che ha un'elaborazione grafica interessante. E quando uscirono questi primi titoli con i 30 fps col cap, fior fiori di articoli, allora le console sono già arrivate alla canna del gas, è già finita la generazione ancora prima di cominciare, quando in realtà nessuna delle generazioni precedenti mi sembra fosse partita col botto in questo senso. Cioè le generazioni precedenti non avevano. Forse l'ottava non aveva fatto a prescindere promesse
No, infatti,
di
la terza è,
sottostima.
scusami, la settima, quindi Play 3, Xbox
Dall'inizio
360.
non aveva. Xbox 360 non l'aveva, non ci aveva neanche provato a dire Full HD. Il supporto fu aggiunto dopo in risposta a PlayStation 3.
No, però dai, il salto tra quello che ti giocavi sull'Xbox normale e Gears of War o tra un gioco Play 2 alla fine e Resistance, non so se te lo
Come
ricordi.
scelta, bellissimo, mamma mia, che meraviglia.
C'era,
Sento,
cioè, lì c'era.
non vedo l'ora, perché non fanno una bella
Vero.
collection? Cioè, basta fare remake dei giochi che sono usciti ieri, fate una collection di Resistance, tutti e tre, li fate arrivare pure su PC, stupendo. Non vediamo
Bellissimo.
l'ora, li giochiamo tutti quelli, Killzone, tutto vogliamo recuperare.
Minchia Killzone. Quindi
Esatto.
effettivamente no, è vero, poi da lì in poi anch'io non ho mai percepito il salto se non dopo verso la fine della generazione dove dici "Ah, finalmente ci siamo" e poi sei già in quella dopo.
Però il salto c'è perché tu ti ricordi Battlefield 3 come un gioco fotorealistico, cioè io mi ricordo Battlefield 3 come una cosa
Sì,
tipo questa è la realtà,
certo.
papà vieni in camera, vieni a vedere, cioè questa è verità, questo è fotorealismo, però se apri un video di Battlefield 3 maxato adesso dici ah,
Ah.
sì, è bello, è comunque bello perché noi secondo me alla fine in quegli anni abbiamo passato gli anni della maturità del 3D, no? Perché mentre la pixel art oppure il gaming in 2D è sempre riuscito ad invecchiare meglio, sono tecnologie che hanno raggiunto prima quel grado di perfezione che fa sì che gli anni non ne deteriorino il valore. Nella generazione PS2, PS3, si affrontava il tema che la grafica tridimensionale all'inizio non era bella, tra virgolette. Cioè, io mi ricordo God of War su PS2 come un gioco in cui Kratos è Kratos, ma Kratos non
Anch'io,
era
anch'io. No,
Kratos.
mi è ricapitato di
Kratos
recentissimo.
non era Kratos. Ce lo facevano vedere nella copertina. C'erano le
Terribile.
cinematiche in CGI dove lo riconoscevamo come il Kratos di oggi, ma nel gioco non era il Kratos di oggi.
Terrificante, sono d'accordo.
Sì.
Nell'uno ancora peggio, ovviamente.
Ora non abbiamo comunque anche nelle proposte future, non ci sembra di vedere, ma io non riesco neanche ad immaginarmela la rivoluzione grafica, la botta che dici wow.
Bravo, secondo me hai beccato il punto dove volevo portare tutto io, ovvero che effettivamente a livello grafico sì, possiamo aggiungere la luce che fa delle cose diverse, e che infatti è stato l'ultimo passo, no? Con Ray Tracing. Secondo me però, cioè, l'innovazione adesso dovrebbe essere, o quantomeno io me lo aspetto, non più nel fotorealismo che più o meno abbiamo raggiunto, poi ci sarà chi riuscirà a fare ancora un po' meglio, ma non sarà rilevante, nel gameplay, nelle nuove meccaniche. La fisica fu ai tempi, no? La grande rivoluzione, il poter prendere un oggetto, lanciarlo, rimbalza, e quindi giochi che sfruttano la fisica. Oggi sicuramente c'è l'acqua che potrebbe essere sfruttata, che però vabbè, adesso i giochi in acqua probabilmente sono un incubo, tutti i livelli in acqua sono
Tranne
terrificanti.
Mario funzionano. In Mario
Ok,
funzionano.
tu sei di
Mario
questa
Odyssey
opinione.
funzionano i livelli in acqua.
Però sicuramente le cose che mi viene in mente che si potrebbero migliorare sono l'acqua, in generale i particellari. Adesso c'è Counter-Strike 2 che è uscito con degli effetti del fumo molto fighi che occupano le.
Ed è già il peggior gioco come recensioni su Steam di
Vabbè,
Valve. Cioè, capisci che nel senso è una community con cui è difficile avere a che fare. Che dice, abbiamo fatto
chiaro.
il fumo, fa schifo.
Sì, però adesso fai questo sforzo di immaginazione. Ovviamente, Counter-Strike 2 è un gioco pensato per l'eSport, quindi no, non può richiedere grandi requisiti e avere di dare grandi prestazioni tecniche. Però immaginati in un contesto come un cyberpunk, dove tu tiri una granata fumogena e questa occupa la stanza in modo coerente. In più, magari c'è un nemico che spara da fuori verso dentro e tu vedi che nel fumo si crea il buco del proiettile. In più, con ray tracing ti entra anche il fascio di luce. Cioè, quella roba lì, secondo me, è l'ultimo step che ci manca per arrivare al punto. Non sono proprio meccaniche di gameplay, a parte il fumo, però penso sia quello che manca. Il resto sarà, secondo me, la parte di intelligenza artificiale, che
Solo
sarà la
che
prossima svolta.
questo che hai citato, che è quello che probabilmente ci auguriamo tutti, non sembra essere quello che chiede il mercato dei giocatori.
Tu dici? Tu dici?
Perché alla fine comunque i titoli che generano, cioè questi gli elefanti che mandano avanti l'industria, sono titoli che hanno delle meccaniche molto basilari o ritrite o formule che fanno sentire i giocatori a casa. Il modello open world di cui noi siamo saturi, noi giocatori che ne abbiamo giocati tanti, ma chi non ne ha giocati tanti non è saturo, infatti continua ad acquistarli. I titoli, i live service che funzionano di più alla fine si basano su meccaniche che non mirano ad aggiungere questo grado di complessità a cui tu ti riferisci. L'impressione è che, visto che i costi si sono alzati di conseguenza e che l'industria che investe tecnologicamente si trova in un momento comunque di complessità, dove non si è ancora stabilizzato se i modelli economici introdotti da questa generazione. Sono stati introdotti prima, però questa è la generazione dei modelli di sottoscrizione, no? Dove anche Sony si è dovuta convertire, dove il Game Pass a seconda della giornata è un modello inquietante oppure un modello positivo di consumo dei giochi. E in questo momento, quindi, l'industria continua a puntare su il graficone, il gioco più grande, il gioco più esteso, il gioco con le ore infinite. E l'impressione è che invece, per raggiungere questi risultati di interazione, il buon esempio lo dovrebbero dare, tra virgolette, i AAA, perché sono interazioni estremamente complesse. Ti cito l'ultima cosa: se ricordi, nella settima generazione c'è stato il tentativo di lavorare con la fisica in modo più serio, per cui io mi ricordo Battlefield con l'Evolution, ma anche Bad Company 2, dove era ormai assodato, se vedi un muro lo puoi spaccare. Red Faction, Guerrilla e poi Armageddon, Crysis, Crysis forse ancora unico sparatutto dove si possono tagliare a metà gli alberi.
Allora, in merito, sì, è vero, c'è stata, ne avevo parlato varie volte e mi dimentico sempre il titolo. C'è stato un gioco che in realtà era una tech demo di questa roba evoluta, che però ancora non è stato implementato in nessun giocone, perché probabilmente fino a un paio d'anni fa era troppo oneroso in termini di hardware farlo funzionare. Però in futuro, secondo me, questa roba arriva perché esiste già. Basta, come dicevi tu.
Però lì il mercato non ha quasi fatto un passo indietro. Io mi ricordo di Call of Duty Modern Warfare 4, il primo, quello, cioè il primo, quello eccezionale. Si spara attraverso i muri, è assodato, è così. Questa è la novità di me, di gameplay incredibile che fa girare la testa a tutti. Adesso in COD si spara ancora attraverso i muri. Sì. Ma forse prima di più, cioè forse prima si era iniziato un percorso di ok, la distruttibilità, la fisica, l'interazione con gli scenari, e l'impressione è che o il mercato non si è dimostrato abbastanza responsivo al riguardo, oppure lo scoglio tecnologico attuale rende veramente difficile implementare quel tipo di tecnologie nel contesto grafico e tecnologico dei giochi che vediamo girare oggi.
Allora,
magari forse non ne vale la pena.
Sì, sono tante tematiche, sicuramente sì, effettivamente, ti ripeto, fino a un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, forse non c'era la potenza per avere sia la qualità, diciamo, grafica e di prestazioni che viene richiesta, che un qualcosa in più dal punto di vista di distruttibilità e comunque in generale innovazione da questo punto di vista. Secondo me lo potremmo vedere nel futuro prossimo. Invece, per quanto dici il mercato cosa chiede, insomma, cioè alla fine di Starfield, Cyberpunk, al di là dei bug e di tutte le altre cose, l'intelligenza artificiale è stato il motivo per cui un po' tutti si sono trovati d'accordo nel dire no, questa cosa non ci sta più, basta. Mm-hmm. E infatti tutti l'avevamo magari loggiata ai tempi di The Last of Us 2, che invece faceva un passettino in più, per quanto comunque con molte imperfezioni anche comiche all'interno del gameplay di questo sistema. Però certo, probabilmente il pubblico è un po' passivo da questo punto di vista, almeno quello più generalista.
Il problema sono le vendite, perché Cyberpunk è stato bastonato e però ha venduto un pacco di copie.
Chiaro, perché il marketing è stato incredibile, quindi se lo sono comprati tutti.
Starfield ancora non lo sappiamo, e io ho molta paura di sapere come sta andando Starfield, così come ho avuto sconforto nel vedere che, appunto, per esempio Forza non ha registrato grandi numeri al lancio. Però, per esempio, il nuovo Assassin's Creed, con l'intelligenza artificiale dei tipi che non si girano quando li ammazzi, con i nemici che non si accorgono che accanto a loro è morto qualcuno, e chissà se Spider-Man 2 sarà uguale, venderà comunque troppe più copie,
certo,
del gioco che attualmente su questo tema si impegna.
Però ne parlano comunque tutti. Cioè, diciamo che, secondo me, è una cosa che la maggior parte dei giocatori, un minimo dentro a questo mondo, l'ha capita questa cosa qui e sì, se ne lamenta e lo dice, ovviamente anche in tutte le recensioni viene sempre riportata questa cosa, quindi c'è questo segnale da parte del pubblico, di chi gioca ai videogiochi. Poi comunque il gioco te lo compri, perché dai, alla fine, certo, ti esce Starfield, vabbè, ha l'intelligenza artificiale brutta, però lo voglio provare, ci voglio giocare, pazienza. Quindi probabilmente è vero che questa cosa non impatta in modo così importante sulle vendite, però se un domani chi ha la possibilità di investire effettivamente più soldi, quindi le grandi software house, ci fanno uscire un gioco con un'intelligenza artificiale bella, cioè quella roba lì, cazzo, secondo me per loro è un'opportunità, perché crea un prima e un dopo. Cioè tu diventi quello che ha messo una nuova linea, diventi l'Half-Life 2, l'Half-Life 1, e secondo me sta roba poi, cioè, ti giova. È chiaro che il rischio è quello di floppare magari, di non riuscire a farlo o che esca male. Secondo me dobbiamo aspettare GTA 6 per vedere effettivamente il level up, però spero di sbagliarmi.
Facendo vedere, perché chissà.
Spero di sbagliarmi. Lì sicuramente ci sarà un level up da tutti i punti di vista, perché sì. È Rockstar, perché tutt'oggi guadagna miliardi dal 5.
Se non dovesse essere, ti immagini? No, se lo sarà.
No, ma va, non ha senso che non lo sia. Cioè... credo possano smettere di lavorare tutti, anche l'uomo delle pulizie di Rockstar.
Esatto, sul crollo di GTA 6. Beh, vedremo. Va bene.
Va bene. Ci siamo, abbiamo parlato di tutto, in realtà.
Di troppe cose.
Di troppe cose.
Fateci sapere cosa.
Io voglio sapere se qualcuno si ricorda giochi rotti su PlayStation 3, Xbox 360, cioè giochi che effettivamente con la consapevolezza dell'epoca tu lanciavi e dicevi: oh, sta roba non funziona. Cioè, vorrei sapere, perché a me non vengono in mente in modo chiaro. Quindi
non ti torna.
Dai, sarebbe figo scoprirlo. E segnalaci. Niente, bomba. Dai, bella, grazie mille, fra.
Ciao ciao.